Buonasera a tutti, benvenuti in questa 17ª puntata di Bitcoin Detox. Oggi abbiamo delle piccole novità per quanto riguarda il podcast. Prima di iniziare con l'ospite, quindi diciamo intanto gli diamo il benvenuto. Ciao Federico,
Ciao a tutti,
eccoci
ciao.
qui. Prima di
Grazie,
iniziare con
grazie.
l'ospite, abbiamo delle piccole novità riguardo il podcast. Grazie anche sul suggerimento di Federico, quindi gli diamo anche un po' di merito. Bitcoin Detox è ora disponibile anche su Fountain.fm. Una piattaforma di podcast che consente di ascoltare podcast ricevendo donazioni in Bitcoin oppure facendole. In più siamo su Spotify e se andate sulla pagina del sito web di Gambaru Tech nella sezione di Bitcoin Detox troverete anche il link feed RSS, quindi potete importarvelo diciamo in tutte le vostre piattaforme podcast preferite. Quindi questa era un po' la novità per quanto riguarda del Bitcoin Detox. Entriamo subito nel vivo del tema di oggi, senza rubare troppo tempo. Oggi parleremo con Federico tra il rapporto tra Bitcoin e mass media. Quindi vedremo un po', diciamo, questo argomento. Allora, innanzitutto faccio una breve intro a Federico, poi Fede, tu autopresentasi. Allora, innanzitutto Federico è l'autore della newsletter Bitcoin Train, autore del saggio Bitcoin e criptovalute mondi contrapposti, e consulente e docente. E infine, non di meno, giornalista Bitcoin.
Sì,
Giusto?
docente è un parolone, qualche corso, però sì, non sono docente universitario o di scuola, quello sì.
Bene, bene. Innanzitutto, Fede, raccontaci un po' cosa facevi, no, prima di conoscere Bitcoin, come lo hai conosciuto e perché abbiamo deciso oggi insieme di parlare un po' di questo argomento, insomma, perché ne masticavi del settore, quindi dici un po' da dove vieni, insomma.
Sì, vabbè, intanto grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui. Io sono giornalista, quindi mi sono formato come giornalista e ho fatto un po' l'inizio di carriera che fanno tutti i giornalisti della mia generazione ad oggi, cioè sia durante università che post-università, lavori vari in redazioni varie, stage, non stage. Salvo poi diventare, cioè fare l'esame di stato, giornalista professionista. Le due redazioni principali in cui ho lavorato sono l'agenzia di stampa ADN Kronos, che è sostanzialmente la principale agenzia di stampa italiana dopo l'ANSA, e ho lavorato nella redazione televisiva di TGCom24. Queste sono state le mie principali occupazioni, diciamo, in epoca ancora più giovanile. Prima di buttarmi dentro completamente al mondo Bitcoin, ho fatto anche l'addetto stampa per 2 anni, quindi nella fase finale della mia carriera giornalistica mainstream, se così vogliamo chiamarla, ho lasciato la redazione vera e propria e sono andato a fare l'addetto stampa, curavo le relazioni pubbliche di una holding finanziaria italiana. E questo fino sostanzialmente a settembre, anzi novembre dell'anno scorso. Chiaramente Bitcoin non l'ho conosciuto a novembre dell'anno scorso, la decisione di dedicarsi a Bitcoin non è arrivata nel momento in cui ho conosciuto Bitcoin per la prima volta. Sono inciampato su Bitcoin nel 2017 per la prima volta, come tanti in questo settore, faccio parte della, diciamo, nutrita generazione del 2017, la seconda bull run sostanzialmente, e tramite un amico, ingegnere meccatronico, molto, molto tech, molto bravo, che mi dice di studiare la blockchain, che è una tecnologia rivoluzionaria. Allora io inizialmente ci casco, guardo qualcosina, poi scopro un certo Giacomo Zucco facendo delle ricerche online. Trovo dei contenuti, inizio ad appassionarmi a quello di cui parla, quello che dice, leggo quando esce, e praticamente poco dopo l'uscita del libro nel 2018 leggo The Bitcoin Standard di Saifedean Ammous e io colloco più o meno lì il mio momento eureka, il momento in cui la testa si divide in due, no? In cui capisci forse di aver trovato qualcosa che veramente può cambiare il paradigma del mondo in cui tu vivi tutti i giorni, il paradigma della quotidianità, magari se non necessariamente della tua generazione, di quella successiva o di quelle successive. Già da lì inizio a pormi delle domande, inizio ad appassionarmi sempre di più, diventa praticamente una malattia, cerco di approfondire il più possibile, poi scopro dopo un po' anche i ragazzi del Bitcoin Italia Podcast che hanno avuto comunque un ruolo, sono molto bravi, hanno un intrattenimento significativo, non per fare concorrenza, però insomma, hanno una storia che va indietro di anni e hanno avuto un ruolo significativo, e poi approfondimenti vari e cose del genere, insomma. E a un certo punto mi realizzo che non era più sostenibile, ero arrivato al punto, come diciamo tanti che prendono una decisione simile a quella che ho preso io, in cui il mio lavoro quotidiano non mi interessava più minimamente, anzi la consideravo una perdita di tempo, e cercavo di ritagliarmi un qualunque momento anche durante il lavoro per studiare Bitcoin, per approfondire, e questa era la mia volontà principale, la mia passione principale. Quindi mollo il lavoro a novembre dell'anno scorso definitivamente. Già a settembre avevo iniziato a scrivere Bitcoin Train e poi mi dedico principalmente a questo, divulgazione tramite questa newsletter che si chiama Bitcoin Train, che ha poco più di un anno di vita ad oggi. Faccio parte di una community che è la community italiana di BTC Pay Server, dove tra di noi insomma cerchiamo di organizzarci con i nostri full node, con i nostri nodi Lightning. Esatto, Emanuele anche lui è membro della
community. Lo ricorda.
Esattamente. Cerchiamo di aiutare gli store interessati e cercare di rompere le scatole magari nei posti in cui andiamo a pagare le pizze, le cene e quant'altro, i caffè, a chiedere se possiamo pagare in Bitcoin. Ci guardano male, ci mandano a quel paese. Uno su 100 magari decide di provare a sperimentare e proviamo a offrire questo servizio tramite BTC Pay Server. E poi, come anticipavi tu, qualche piccola consulenza, lezioni, corsi principalmente a privati, ma di fatto l'attività principale che occupa il 90% del tempo è la divulgazione.
Chiaro, chiaro, quindi diciamo hai fatto proprio una trasformazione, ma ti volevo chiedere, perché la cosa secondo me è interessante, ai tempi in cui no, hai proprio sentito parlare di Bitcoin per la prima volta, qual è stata la prima percezione di pancia? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda, dopo che tu hai approfondito, no? Quindi sei diventato un bitcoiner, quindi tu frequentavi ambienti comunque di giornalisti, quindi nelle testate giornalistiche, come era visto dai tuoi colleghi?
Parto dalla prima domanda. La risposta che ti do è quella super sincera, che credo che sia abbastanza comune, diciamo, nella nostra parte di mondo. La prima reazione è stata: ci posso fare i soldi? E la prima reazione è stata quella di, appunto, io parto dall'inizio, 2017, il momento in cui il prezzo sale alle stelle, arriva a un massimo di poco meno di $20,000, 19,000 e qualcosa dollari, e in quel momento in cui, inesperto, mai stato investitore, mai stato trader, pensi da, appunto, inesperto e stupido, che tutto possa andare bene, tutto possa salire in continuazione. Dici, ma carina sta tecnologia, effettivamente transazioni che non implicano intermediari, cavolo, è una novità, perché effettivamente gli intermediari ci sono ovunque nel sistema finanziario tradizionale. Può essere un'innovazione carina, una tecnologia che ti permette, se ci investi qualcosa, di fare soldi magari nel medio termine. E quindi ho fatto il mio conto sull'exchange, ho fatto tutti gli errori iniziali, li ho fatti tutti quanti, per questo adesso sono così poi appassionato nel dire di non fare di non usare gli exchange, di non fare queste cose. E quindi, prima risposta, la reazione di pancia è stata: questa è un'opportunità per guadagnare qualcosina. Poi chiaramente man mano che approfondisci, alla fine quello diventa quasi laterale, perché lo prendi come una missione vera e propria, quella di portare avanti l'utilizzo e la diffusione di questa tecnologia, lo prendi come una missione più umanitaria che finanziaria, che poi alla fine sono cose strettamente collegate. I colleghi dipende in realtà, perché io devo essere sincero, ho avuto la fortuna di lavorare soprattutto nelle due redazioni che ho menzionato, quella di ADN e quella di TGCom24, due redazioni molto giovani, in cui era molto incentivato l'ingresso di nuovi ragazzi, e quindi non che io parlassi quotidianamente, era più una cosa mia, io non è che parlassi quotidianamente di Bitcoin, all'epoca non ero così malato, diciamo, mentalmente dal proporre nuove rubriche o nuovi programmi su Bitcoin, quindi non c'è stato, diciamo, un mio lobbying forsennato per far entrare Bitcoin nel palinsesto.
Hai mantenuto una buona OPSEC all'epoca.
Esatto. però chiaramente l'argomento veniva fuori, e assolutamente non ho trovato una chiusura, ecco, non ho trovato affatto una chiusura nella mia esperienza personale, o nelle redazioni, nello specifico nelle redazioni in cui ho lavorato io. Ho trovato magari un po' più di scetticismo, o più che scetticismo, disinteresse completo tra i colleghi di tante, tante, tante altre redazioni mainstream, ma adesso poi magari ne parleremo.
Chiaro. Allora, una delle prime domande, insomma, che mi ero segnato. Secondo te, no, da quando è nato Bitcoin, quindi proprio dagli albori, quindi dai primi, diciamo, 2010 fino ad oggi, no? Come è cambiata la percezione di Bitcoin nelle testate giornalistiche? Cioè, è sempre visto nella stessa maniera o c'è avuto un'evoluzione, un cambiamento, un approccio, diciamo, letterario diverso?
Ma allora, per dire come è cambiato, la risposta presupporrebbe il fatto che effettivamente sia cambiata la percezione, cosa che io non credo sia poi così effettivamente successa. Nel senso, leggermente qualcosina è cambiato, ma molto lentamente, molto poco, a mio avviso. Mi spiego. Tendenzialmente com'è che si parla, o meglio, quando è che si parla di Bitcoin sulla stampa tradizionale, sulla stampa mainstream? E con stampa tradizionale si parla delle testate più note a livello nazionale in Italia, Corriere, Repubblica, Fatto Quotidiano, La Stampa, ma anche televisioni, insomma, le televisioni tradizionali, Rai, Mediaset, Sky e principali testate internazionali. Quando è che si parla di Bitcoin in questi giornali? Beh, la parola Bitcoin compare sui fogli o sugli schermi di queste testate per due ragioni: quando ci sono notizie relative al prezzo, quindi quando il prezzo sale tanto o scende tanto, o quando ci sono notizie relative all'energia, cioè per spiegare che Bitcoin inquina e bolle gli oceani. Questi sono i due topic principali che vengono affrontati dalla stampa. Io qualcosina sì, ma rarissimamente ho letto articoli anche magari abbastanza superficiali, non necessariamente degli approfondimenti super competenti, relativi a come Bitcoin può aiutare a eliminare la necessità di un conto in banca, dove il conto in banca non si può avere nel terzo mondo, insomma, che esulano un pochettino dal contesto occidentale, oppure non ho mai sentito parlare di Bitcoin come effettivamente la possibilità di uno strumento di pagamento efficace grazie a Lightning negli ultimi anni. Lightning poi, figuriamoci, è ancora più giovane, quindi ci metterà un bel po' ad entrare nelle pagine dei giornali. Questi sono i due topic principali. Ma è cambiato qualcosa relativamente a questi due? Scusami?
Secondo te perché questo? Cioè, nel senso, avviene per un discorso di ignoranza oppure di marketing, quindi che le notizie sensazionalistiche vendono di più?
Per il legame all'attualità e all'interesse, nel senso che se c'è qualcosa che va su di prezzo o giù di prezzo, interessa, perché riguarda gli investimenti, riguarda i lettori, comunque possono essere interessati sul fare investimenti, fare soldi, non fare soldi. E è il motivo per cui esistono i giornali economici, testate economiche, gli indici di borsa, eccetera, eccetera. Il motivo per cui si parla tutti i giorni di quanto ha fatto la borsa, come ha chiuso, come ha aperto, eccetera. Motivi energetici, perché è strettamente legato alle narrative di attualità, cioè inquinamento, riscaldamento globale, riscaldamento, cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Qualunque cosa riguardi anche lontanamente l'utilizzo di energia, indipendentemente che sia un utilizzo buono o un utilizzo cattivo, perché pare che non possa esistere un utilizzo buono di energia a sto mondo per come sono i titoli di giornali, chiaramente questa cosa fa notizia, soprattutto se si tratta di qualcosa che ha già fatto notizia in passato, come Bitcoin. Bitcoin era già famoso prima che venisse creata tutta la FAD sull'energia, era già famoso per il boom and bust cycle di prezzo, e quindi in aggiunta a questo, vi ricordate questo Bitcoin che andava su un sacco di a livello di prezzo, poi crollava? Adesso è anche uno strumento che ci fa inquinare, che ci porta dei danni ambientali. Quindi chiaramente questo fa notizia, c'è poco da fare. La domanda è, la narrativa legata al prezzo e all'energia è cambiata? E se sì, come è cambiata? lato prezzo un pochino, nel senso che quando c'è stato il crollo del 2017, io proprio recentemente mi ero andato a riprendere un po' di articoli legati al 2017 per una ricerca personale, per la bull run e il successivo crash del 2017, e gli articoli tanti erano questa è la fine delle criptovalute, Bitcoin ha promesso grandi guadagni e poi ha fatto perdere un sacco di soldi agli investitori, insomma non c'era un barlume di speranza per il futuro, o comunque c'erano pochissimi esempi di articoli abbastanza commisurati, erano tutti molto, molto negativi sul fatto che di fatto la bolla Bitcoin era finalmente scoppiata, così come era successo poi anche nel 2013, nella prima grande bull run molto significativa. Adesso, recentemente, diciamo nell'ultimo anno, con il crollo dell'ultimo anno, ci sono ancora articoli dal tenore abbastanza simile, ma in più articoli ho notato che probabilmente gli autori iniziano a farsi qualche piccola domanda, nel senso che Bitcoin è salito e poi è crollato nel 2013, poi è salito e poi è ricrollato nel 2017, poi è salito e è ricrollato adesso, ma a questo punto magari forse c'è la possibilità che possa risalire di nuovo, perché di fatto è l'unico asset, crypto asset, se così vogliamo definirlo, anche se è un termine che io non amo, è l'unica costante nel mondo delle criptovalute che c'è, ed è stabile alla prima posizione anche nel market cap, che è una metrica fallace, però di fatto è sempre prima, è sempre stabile, e quindi forse vale la pena farsi qualche domanda, perché nel ruolo di Bitcoin come leader sia economico ma anche di tenuta tecnologica della tecnologia in sé. Quindi una piccola variazione l'ho vista. Siamo lungi dall'essere davanti a una stampa, diciamo, affidabile in questo senso, ma c'è stata una piccola variazione. Lato energetico, peggio mi sento. Lato energetico non è stata una cosa... Oggi se ne parla tanto, perché oggi poi è ancora più d'attualità rispetto a 5-6 anni fa, 4-5 anni fa, ma le cose non cambiano. Perché la narrativa energetica esisteva già prima, anche se un pochino meno mainstream relativamente a Bitcoin. Io adesso qua mi sono preso a caso uno screen del Guardian del 2018 che diceva che fare mining di Bitcoin è molto più dispendioso in termini di elettricità rispetto al fare il mining dei metalli preziosi, di tutti i metalli preziosi messi insieme sostanzialmente. Roba ghiacciante. Il Guardian nel 2022 scrive, quest'anno, non più tardi di quest'anno, si chiede in un bel titolo come risolvere il problema delle emissioni di CO2 di Bitcoin, e poi in un bel articolo spiega quanto Bitcoin inquina paragonandolo agli stati, addirittura si torna sui consumi emessi per transazione, che è una metrica che non ha nessun senso per chi conoscesse Bitcoin, perché paragonare, diciamo fare... dividere l'emissione stimata di CO2, perché poi non è proprio così automatico stimare l'emissione di CO2 del network di Bitcoin, dividere l'emissione stimata di CO2 per il numero di transazioni non dà idea di quale possa essere il consumo energetico di Bitcoin, perché sappiamo benissimo, chi conosce questo ambiente sa benissimo che il consumo energetico è dato da quanti miner ci sono, da quanti ASIC stanno lavorando. E le transazioni possono essere anche pochissime, i blocchi possono essere semivuoti oppure i blocchi possono essere pieni, quindi non ha alcun senso questo tipo di metrica. Eppure è stata una metrica che ha fatto tanti titoli, diciamo, ha prodotto tanti titoli soprattutto nel passato, anche l'ANSA nel 2017 faceva questo tipo di paragone, ma in realtà una marea di testate sia italiane che internazionali, e ancora oggi nel 2022 si parla di quanta CO2 emette Bitcoin per ogni transazione che fa, quanto in realtà basterebbe veramente tirare sul telefono, chiamare un esperto, chiamare una persona che un minimo ne sa per debancare palesemente questa cosa. Quindi progressi significativi dal punto di vista della stampa mainstream, sinceramente, non li ho visti.
Forse su questa tematica, diciamo, questa narrativa green, forse è anche un po' peggiorata la situazione. Infatti ti volevo chiedere, ma secondo te, dietro questa narrativa, no, portata avanti dalla mass media, c'è anche un disegno, quindi anche una volontà un po' malevola, da alcuni direttori, quindi che magari censurano le notizie positive o determinati messaggi e quindi vogliono magari attaccare a tutti i costi perché magari hanno anche conflitti di interesse economici, o è semplicemente per vendere di più? Cioè, secondo te c'è anche del marcio, insomma, secondo te, nei media mainstream, o quindi anche un po' di censura sotto questo punto di vista?
Allora, secondo me la verità sta come sempre nel mezzo. Nel senso che, allora, su Twitter una grossa branca di massimalisti è sempre focalizzata contro il fatto che le grandi testate, molte sono menzionate sul sito web del World Economic Forum, ci sono grandi lobby di potere dietro le newsroom, parzialmente vero, ma di fatto non è che queste abbiano il controllo sugli articoli quotidiani che escono nelle grandi testate. Concorso di colpa tra genuina ignoranza, a mio avviso, perché quando fai il giornalista di una testata generalista, questo vale sia per l'Italia che per l'estero, sei un giornalista generalista e quindi per definizione non sei esperto di niente e devi scrivere sostanzialmente di qualunque cosa. Poi certo, nelle redazioni ci sono i giornalisti che si occupano di economia, i giornalisti che si occupano di politica, i giornalisti che si occupano di esteri, ma comunque si tratta di doversi occupare di un ventaglio di argomenti molto, molto, molto ampio, non verticale su Bitcoin. Per dire, Wired è una testata tecnologica, ma Wired ha scritto delle stupidaggini su Bitcoin che fanno accapponare la pelle quando si vanno a leggere. Detto ciò, il concorso di colpa sta appunto in un'ignoranza genuina, nel senso che Bitcoin uguale mondo cripto. Recentemente abbiamo letto un sacco di articoli, negli ultimi giorni proprio, che definivano, anche in Italia, che definivano il crollo di FTX come la Lehman Brothers delle criptovalute, buttando dentro chiaramente anche Bitcoin. C'è chi inizialmente pensavo solo, avevo letto qualche post su LinkedIn al riguardo, ma poi li ho letti anche sulla stampa tradizionale. Su niente poco di meno che sul New York Times, dice che il crollo di FTX rende palese la necessità di una banca centrale. Non si capisce perché, quando la banca centrale dovrebbe essere l'entità che ha il potere sul controllo del denaro, Bitcoin nasce per distribuire questo controllo. Il crollo di FTX ha veramente poco a che fare con questa cosa, e non si capisce perché neanche leggendolo l'articolo, peraltro, però vabbè, questa è un'altra storia. E quindi c'è un'ignoranza di fondo, per cui se fai il giornalista generalista ti devi occupare di tante cose, probabilmente non hai neanche il tempo di approfondire in modo specifico Bitcoin. C'è una colpa di fondo, perché se poi devi scrivere di Bitcoin, se sei un giornalista, il tuo mestiere è alzare il telefono o fare una call con un esperto, farti dare qualche citazione, perché se tu non sai parlare di Bitcoin, qualcun altro di esperto deve darti dei pareri autorevoli. E in questo senso mi sento di fare due nomi in Italia che secondo me invece sono degli esempi positivi, che non sono bitcoiner espertissimi del settore, che sono cypherpunk, ma sono giornalisti intellettualmente onesti che chiamano talvolta persone competenti per parlare della materia, Vito Lops per il Sole 24 Ore, Marcello Bussi per Milano Finanza. Persone assolutamente rispettabili e intellettualmente oneste in questo settore, in uno scenario che invece veramente è il deserto più assoluto. L'altra parte della medaglia, diciamo, della valutazione di concorso di colpa è quella legata ai rapporti di potere, effettivamente. Nel senso che i direttori delle testate sono delle piovre, cioè hanno connessioni ovunque, proprio per avere ospiti, per avere connessioni, per avere notizie in anteprima. Devono sempre comunque mantenere rapporti di grande fiducia con grandi manager, con rappresentanti delle istituzioni, con rappresentanti delle istituzioni finanziarie. E di conseguenza scrivere di Bitcoin in modo positivo sulle proprie testate, quando tu hai, diciamo, un portafoglio di contatti che sono essenziali per mantenere l'autorevolezza del tuo giornale, perché ospita magari delle opinioni apparentemente autorevoli, potrebbe essere molto deleterio, perché se tu scrivi di Bitcoin positivamente, il contatto con l'addetto stampa della Banca Centrale Europea che ti passava la Lagarde come se fosse sua tua sorella, probabilmente la volta dopo ci pensa una settimana prima di passartela e la notizia te la sei già bruciata. Questa non è una dinamica, diciamo, come dire, illegale, è completamente assodata purtroppo nel mondo del do ut des della comunicazione. Io, addetto stampa, io ho fatto sia il giornalista che l'addetto stampa, quindi l'ho vissuta questa cosa. Io, addetto stampa, ti do una notizia, ti do un'anteprima, se tu me la tratti bene, se tu mi scrivi delle cose che mi fanno piacere, se mi dai una mano. Io giornalista prendo questa anteprima se scendo un pochettino a compromessi. Quindi, oggettivamente, avere rapporti con personaggi di potere che non hanno alcun incentivo a promuovere Bitcoin, perché sappiamo che Bitcoin, se effettivamente si riuscirà a diffondere nel lungo periodo, toglie tanto potere alle banche centrali e toglie tanto potere soprattutto agli stati nazionali. Di conseguenza, meglio non parlarne, o non parlarne, o quando se ne parla, parlarne peggio, parlarne male.
Chiaro, quindi c'è anche un po' un pizzico di dolo, diciamo, dai, non è proprio sì. Solo ignoranza. Ok. E invece hai, diciamo, vedi che c'è differenza tra i mass media nazionali e internazionali in questo? O bene o male?
Allora, c'è qualche piccola differenza con quelli americani più che anglosassoni, perché in realtà tra le testate, per esempio, italiane e quelle inglesi, il livello di bassezza su Bitcoin è veramente super paragonabile, cioè siamo lì sostanzialmente, non c'è, purtroppo non c'è un upgrade quando si va oltre manica. In America qualcosina si muove, per esempio c'è questa giornalista di CNBC, Mackenzie Sigalos, che fa sempre dei reportage molto interessanti su Bitcoin, anche sul mining, pubblicati su CNBC tranquillamente, e talmente diciamo ben voluto dal mondo Bitcoin per l'onestà intellettuale che ci mette nel suo lavoro, che è anche spesso invitata alle conferenze Bitcoin a moderare e a parlare. E poi in generale direi che CNBC e anche Fox Business, cioè la parte, il branch economico di Fox News, hanno dei contatti, dei rapporti con Bitcoiner molto riconosciuti. Michael Saylor va spesso su CNBC, Jack Mallers va spesso su CNBC, adesso in questo momento Natalie Brunel va spesso su Fox. Ecco, ci sono dei bitcoiner che in America molto, diciamo, molto conosciuti nella comunità Bitcoin. Michael Saylor è praticamente una superstar, e magari conosciuti nel mondo business ma non conosciuti dal mondo mainstream, perché sfido a andare in giro per Milano a chiedere chi è Michael Saylor, probabilmente pochissimi lo sanno. Per Milano, già, nella migliore delle ipotesi, andiamo in campagna a chiedere chi è Michael Saylor, nessuno lo sa. E quindi c'è più voce per personaggi autorevoli del mondo Bitcoin negli Stati Uniti, Italia e generalmente Europa. Poi adesso non parlo tedesco e capisco pochissimo il francese, quindi non so dare grandi opinioni relativamente a Francia e Germania, che sono poi i due mercati più grandi dopo l'Italia e l'Inghilterra in Europa. Però principalmente Italia e Inghilterra sono comunque molto 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 bassi di livello.
Poi forse anche la diffusione in America è stata maggiore, anche per i maggiori investimenti, tipo di, cioè addirittura ci sono delle arene, no? Crypto.com, ovviamente shitcoin casino, però che comunque in un modo o nell'altro anche indirettamente portano le persone ad approcciare questo mondo, no? Non dimentichiamo la FTX Arena di Miami, che è stata smantellata da poco, però sicuramente quella avrà portato nuova gente nell'ecosistema, che magari avrà fatto i suoi sbagli e che poi imparerà, però...
E che avrà perso questo... soldi in FTX.
Sì, purtroppo sì, però diciamo questo magari aumenta un po' la percentuale di adopter, se vogliamo chiamarla, o di possibili adopter.
No,
diciamo.
I bear market sono i migliori produttori di massimalisti Bitcoin, su questo non c'è dubbio. Quindi... gli Stati Uniti si sa, cioè alla fine sono sempre avanti di 5-10 anni rispetto all'Europa, no? Le innovazioni che vengono adottate negli Stati Uniti arrivano poi in Europa... con un delay temporale appunto di almeno 5 anni, quindi penso che sia abbastanza normale. Io credo che la stampa non sarà sempre così schierata, la stampa in generale non sarà sempre così schierata contro Bitcoin. Credo che con il passare del tempo rimarrà una grossa fetta della stampa mainstream, proprio in virtù di questi rapporti a cui facevo riferimento, schierata contro Bitcoin, non tanto per ignoranza con il passare del tempo quanto per presa di posizione. Ma viviamo tuttavia in un paese, nonostante siamo al, secondo l'ultimo rapporto, 54esimo o 51esimo, non ricordo il numero preciso, siamo al 54esimo posto per libertà di stampa a livello mondiale, quindi una posizione che per la settima economia mondiale non è molto, molto nobile come la nostra. E nonostante, ecco, questa situazione, abbiamo secondo me una discreta pluralità a livello di informazioni in Italia, Quindi nel medio periodo mi aspetto che ci sia più simpatia verso queste, venga espressa più simpatia, o più, comunque banalmente più apertura mentale, non necessariamente simpatia, più apertura mentale e onestà intellettuale verso questa tecnologia, da alcuni mass media magari meno corporate, meno mainstream, ma con un reach abbastanza significativo. In Italia mi aspetto un piccolo miglioramento, vediamo, pronto a essere smentito.
Bene, bene, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Ti faccio un'ultima domanda che secondo me è anche interessante, perché i mass media di fatto, beh, non sono solo testate giornalistiche, no? Per mass media si intende anche film, serie televisive, televisione, cartoni, no? Alla fine è una tecnologia che sta entrando anche sempre di più e si vede in qualche serie, addirittura anche i documentari in merito aumentano, quindi le informazioni sono sempre più fruibili. Quindi i mass media in generale, se pilotati o comunque se manovrati, possono accelerare o demolire questo processo? E non ho finito la domanda. Per mass adoption, no? Quindi per diciamo il processo della mass adoption, intendo diciamo tre differenti step, quindi come lo possono influenzare. Quindi diciamo Bitcoin è proprio come senso di store of value, quindi di immagazzinare ricchezza, di mezzo di scambio, quindi effettivamente poter trovare la possibilità di pagare in Bitcoin quasi ovunque, e come unità di conto, quindi un po' la parte finale, no? Quindi quando ormai ragioni proprio in Bitcoin ed c'è proprio il Bitcoin standard. Quindi questo processo della moneta, come anche dalle serie TV, quindi dalla cultura generale che percepisce Bitcoin, no? Che magari inizialmente era la moneta dei criminali, oggi è un qualcosa che magari ti può far diventare ricco, no? Secondo te è inevitabile, comunque accadrà, o possono influenzare comunque un'accelerazione o una decelerazione in questo fenomeno?
Parto dalla parte finale della domanda, cioè quella sulla diffusione, come Bitcoin inteso come moneta. Questo processo non è univoco, è un processo comunque che ha degli step, perché l'adozione di uno strumento, una tecnologia in questo caso, come moneta, affronta degli step. Non si diventa prima unità di conto e poi store of value, si diventa prima store of value e poi unità di conto. Questo è in virtù del fatto che quando c'è una nuova tecnologia o un nuovo strumento, e in questo caso una nuova tecnologia, c'è una fase di scoperta di questa tecnologia. E le prime persone ci si interessano, inizia piano piano a diffondersi, i primi fondi istituzionali ci si interessano, inizia a diffondersi in modo un po' più ampio. C'è quella fase che viene definita in economia di price discovery. C'è la speculazione, perché si pensa che sia una tecnologia promettente e quindi molte persone iniziano a investirci. Quando questa fase di price discovery inizia ad essere, diciamo, riconosciuta, allora una tecnologia diventa store of value. Bitcoin perché è considerato store of value oggi? Perché è considerato store of value da tanti, per il motivo perché semplicemente è considerata una tecnologia affidabile che si diffonderà sempre di più, e di conseguenza il token Bitcoin che viaggia sul protocollo Bitcoin è considerato un pezzettino, giustamente considerato, è a tutti gli effetti un pezzettino di quella tecnologia che un domani dovrà diventare mainstream, come se negli anni 90 ci fosse stata la possibilità di comprare un pezzettino di internet, ecco, così, diciamo così. Questa è la fase di store of value. Una volta che questa fase è terminata, allora si può pensare anche a Bitcoin come a medium of exchange e soprattutto a unità di conto, mezzo di scambio e unità di conto, perché sappiamo tutti perché per la struttura di Bitcoin, per come è strutturata l'economia e l'emissione monetaria di Bitcoin, la sua volatilità andrà sempre diminuendo e nei prossimi decenni, probabilmente non prima di 20 anni, avrà una volatilità sicuramente molto più accettabile di oggi. Già oggi ha una volatilità in alcune aree del mondo inferiore a quelle delle valute nazionali, delle valute fiat. Non è questo il caso nel mondo occidentale, euro e dollaro sono ancora molto meno volatili. Un domani questo rapporto potrebbe, anzi molto probabilmente si invertirà, e Bitcoin diventerà effettivamente più affidabile anche come unità di conto. Oggi è praticamente impossibile, o meglio, è estremamente sconveniente utilizzare Bitcoin come unità di conto, perché se paghi un determinato bene, un Bitcoin, e poi Bitcoin crolla di prezzo, ci hai guadagnato in quel momento lì, però di fatto se quando c'è l'avvenimento contrario ci perdi un sacco di soldi. Non può funzionare come unità di conto oggi nel mondo occidentale. Un domani potrebbe farlo con la diminuzione sostanzialmente quasi schedulata della volatilità. E in questo caso anche di Minimum Exchange, con la scalabilità di Bitcoin che aumenta progressivamente con Lightning Network, con RGB, con nuovi protocolli. E Bitcoin già oggi in realtà può essere utilizzato come Medium of Exchange a livello tecnico. Sarà un Medium of Exchange più efficace quando potrà essere utilizzato anche come unità di conto. E parto adesso rispondo alla parte iniziale della domanda. Questo processo di adozione progressivo può essere aiutato anche da serie TV, film e cose del genere? Sì, assolutamente sì. Nel senso che se ne parli bene o che se ne parli male, si diceva, no, l'importante è che se ne parli. Più compare questa tecnologia anche nell'industria dell'intrattenimento, dell'infotainment, più sono le persone che possono assistere a guardare questi prodotti, fruire questi prodotti e magari semplicemente incuriosirsi, non necessariamente appassionarsi subito. Incuriosirsi parte il punto di domanda in testa e magari una percentuale di queste persone inizia a fare delle ricerche. Ora, il punto qual è? Il punto è che se oggi 2022 cerchi Bitcoin su Google, ti vengono fuori le schifezze più innominabili. C'è un problema di rumore. Il mondo cripto è colpevole di affossare sostanzialmente la credibilità di Bitcoin, perché oggi FTX è un esempio palese. Cioè, i mainstream media utilizzano il crollo di FTX e ci buttano dentro la parola di Bitcoin, perché Bitcoin è sostanzialmente molto più conosciuto a livello di marketing, uno dei brand più conosciuti al mondo, Bitcoin, nonostante non abbia un ufficio marketing, e quindi fa click, fa SEO, fa tutto quanto, ma la reputazione viene buttata giù dal mondo cripto, perché se tu provi a digitare Bitcoin su Google viene fuori il mondo cripto. Ma Bitcoin e il mondo cripto, dicevi, ho scritto un breve saggio su questa cosa, sono non solo cose diverse, sono cose contrapposte. Il mondo cripto reintroduce la fiducia nel rapporto finanziario e è gestito sostanzialmente da aziende registrate quando sono oneste, aziende non registrate quando sono un po' meno oneste, che emettono sostanzialmente delle security non approvate, non registrate, non regolamentate, importando le buzzword che ha reso famoso Bitcoin, cioè blockchain, decentralizzazione, rivoluzione cripto, eccetera, eccetera, perché Bitcoin tecnicamente è una criptovaluta, nel senso che fa uso della crittografia. Quindi le cripto hanno ereditato e sostanzialmente stuprato questi termini per poter avere vantaggi a livello di marketing e fregare il 99,9%, se non il 100%, dei propri utenti. Ci si fa male se non si approfondisce. Quindi Bitcoin è per tutti? Sì, ma in prospettiva. All'inizio probabilmente l'informazione Bitcoin, diciamo, il vero sound, l'informazione Bitcoin reale, sarà solamente per tanto tempo, fino a quando non ci sarà una quantità importante di informazione Bitcoin, solo per chi sia disposto ad approfondire sinceramente. E questa non è una bella cosa, chiaramente. Tu con il tuo podcast provi a fare un po' del tuo, io provo a fare un po' del mio, ognuno deve fare il suo.
Un pezzo per uno, dai. Perfetto, allora colgo la palla al balzo, visto che stiamo in chiusura, per presentare il sito web di Federico, che ci avete un po' tutte, diciamo, una panoramica di tutte le attività che porta avanti. E, diciamo, in primis vi suggerisco di iscrivervi alla newsletter Bitcoin Train, perché i contenuti sono di vera qualità. E tra l'altro ci sono anche dei contenuti video sul suo canale YouTube, quindi cercate Federico Rivi anche su YouTube e troverete delle interviste molto interessanti che io stesso mi sono promesso di voler ascoltare. Quindi grazie Federico per quello che fai, e insomma sul sito, che è federicorivi.com, trovate tutte le informazioni e le attività che sta portando avanti Federico, come ormai non più ex giornalista generalista, ma ormai è diventato un divulgatore specialistico, se, non so se è il termine giusto, insomma, però sì, sicuramente dà un contributo. Sì,
qualcuno dice giornalista verticale, divulgatore Bitcoin, insomma. Se volete capire quello che faccio, oppure andate direttamente anche su bitcointrain.substack.com e vedete gli articoli che scrivo, semplicemente.
Volevo solo aggiungere una piccola nota di zucchero all'amaro di questi giorni di FTX, no, che hai anche citato. in conclusione del podcast è che sicuramente ha mostrato come la regolamentazione non serve a nulla per tutelare le persone. Quindi questo è sicuramente forse è un qualcosa che emerge e la gente ha un po', diciamo, maturato consapevolezza di not your key, not your coin. Quindi, come dicevi anche tu, è stata stampata.
Mi fa sorridere che ci siano persone che urlino alla regolamentazione di certi strumenti quando in realtà nel 2008 le banche erano regolatissime. Il sistema bancario era regolatissimo e questo non ha impedito di creare buchi di fantastiliardi derubando poi con i bailout milioni e milioni di cittadini, sono miliardi di cittadini nel mondo per salvare i criminali che non sono mai stati in galera. La regolamentazione purtroppo fa parte di un'ideologia legata al controllo centrale dell'economia che è sempre stata un'utopia e lo sarà sempre.
Ottimo, con questo concludiamo, grazie a tutti per averci ascoltato e buona serata a tutti, ciao!
Grazie mille, ciao a tutti!